Diego, approfondiamo la questione di quello che sta accadendo in Panama e poi insomma ci proviamo a fare un po' un'analisi della, del risultato delle elezioni e delle elezioni argentine. Diego ci parlerà appunto del Panama, perché in Panama, a Panama, intanto insomma, ve lo accenno, ci sono delle proteste ormai da un bel po' di tempo per quanto riguarda la possibilità della First Quantum Minerals, che è una compagnia canadese, di sfruttare ben 12.000 ettari di territorio nel distretto di Donoso. È un progetto che ha un impatto ambientale devastante e soprattutto che consente alla compagnia canadese la garanzia di questo sfruttamento dell'attività mineraria per 20 anni. E la gente si è rivoltata, prima gli ambientalisti, ma poi questa opposizione è diventata un'opposizione sociale anche rispetto alle condizioni insomma della popolazione di Panama, che affronta un'inflazione altissima, una perdita delle capacità di acquisto dei salari. Il 20% della popolazione è in una fascia di povertà, e c'è poi anche un processo neanche tanto strisciante di dollarizzazione, e questo poi comporta naturalmente la perdita del potere di acquisto dei salari. Quindi si è trasformata questa protesta in una protesta contro le politiche del presidente Cortizo e la legge, quella 406, che appunto garantisce alla società canadese lo sfruttamento di questi 12.000 ettari di miniera del distretto di Donoso, che va peraltro insomma a colpire un contesto ambientale assolutamente insomma per il momento intatto, dove c'è una biodiversità estremamente rilevante. E quindi questa cosa poi peraltro si è anche diciamo così aggiunta alla questione dell'aumento della benzina, che è aumentata del 50%, degli effetti del Covid, della guerra in Ucraina, e già nel 2022 c'era stata una sorta di estallido sociale. E queste manifestazioni peraltro sono state anche represse abbastanza brutalmente dalla polizia, che insomma ha sparato pallottole di gomma, insomma, e ci sono stati anche due morti, perché hanno fatto dei blocchi stradali e sono usciti dei personaggi della macchina sparando. Insomma, quindi c'è una tensione sociale molto forte a Panama, e questo poi si intreccia ancora di più come elemento con la questione del canale, il canale di Panama, che si sta piano piano, come dire, prosciugando a causa dei noti eventi ambientali, e questo chiaramente insomma ha un significato rilevante per l'economia panamegna, perché molte navi di grande tonnellaggio non possono passare. E quindi tutti questi aspetti chiaramente si sommano in un contesto, quello del Centro America, che è un contesto innanzitutto dove si stanno sperimentando, come dire, certe forme di governo. Basti pensare al Salvador, a Bukele, dove diciamo il neoliberismo si fa sempre più audace, e soprattutto ormai getta la maschera sostenendo a spada tratta le politiche estrattiviste, che poi inevitabilmente conducono non solamente al disastro ambientale, ma hanno anche un impatto pesantissimo sulle capacità di sopravvivenza della gente, del pueblo de abajo, come li chiamano, e quindi delle difficoltà anche che coinvolgono la classe media. Pronto Diego, ci sei?
Sera, sì. Giacomo, ciao.
Ah, eccoti qua. Allora Diego, mi ero già rassegnato e stavo introducendo però va benissimo. Allora, con te volevamo parlare un po' del Panama. Io ho fatto una leggera piccola introduzione, ma insomma diciamo che questa situazione panamegna è una situazione che parte da un problema diciamo tra virgolette ambientale, ma che invece coinvolge veramente un modello di sviluppo estrattivista che sta impoverendo questo paese.
Sì, un modello estrattivista e più in generale capitalista e predatorio, che insomma vede, e colonialista, che vede Panama nel centro, nell'occhio dell'uragano, no? E poi Panama anche, lasciami dire Giacomo, e anche appunto per far capire un po' anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici il grande servizio che fate rispetto all'informazione, Panama è il tipico esempio del quale se ne parla solo quando scendono 250.000 persone per le strade, perché a Panama le proteste, sapete quando sono scoppiate le proteste per il nuovo contratto minerario? A fine agosto, e se ne comincia a parlare solo a inizio settembre, poi ora novembre, inizio ottobre, poi ora novembre, quando cominciano a esserci morti, cominciano a esserci feriti e cominciano a esserci decine di migliaia di persone quelle che scendono in piazza. In realtà, come avete detto, si parte da un processo che riguarda First Mineral Quantum, che è una compagnia mineraria canadese che già dagli anni 90 era riuscita ad avere una concessione senza nessun tipo di consulta previa informata rispetto alle comunità che abitavano la zona nel nord di Panama. Quando diciamo nord di Panama, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, che sicuramente lo sanno, che Città di Panama non è Panama. Panama è uno stato del Centro America, la cui capitale è Città di Panama, che guarda, per così dire, l'Atlantico, mentre una parte di Panama guarda l'Oceano Pacifico, la parte di Città di Panama che guarda il Pacifico e la parte a nord, che è quella dei Caraibi, quella che guarda l'Atlantico. E questa parte storicamente è una parte impoverita, è una parte dove le strutture e le infrastrutture non sono sviluppate per la popolazione ma solo per il commercio internazionale, è una parte che storicamente è stata abitata anche dalle popolazioni afrodiscendenti. E proprio lì il governo negli anni 90 decide di dare una mega concessione per quella che sarebbe poi diventata la miniera di rame più grande di tutto il Centro America. Quindi capiamo che le proteste che stiamo vedendo adesso, come avete ben detto, hanno una radice molto profonda nella storia recente di Panama.
Certo, ma oltretutto adesso queste proteste si sono trasformate, sono diventate delle proteste proprio contro il modello sociale imposto ai panameni e contro il presidente Cortizo, che ha accettato, diciamo così, con la scusa, in cambio di queste royalties per 375 milioni di dollari, che corrispondono circa al 5% del PIL, il fatto di svendere praticamente questi 12.000 ettari di terra panamegna.
Sì, considerando che la Corte Suprema di Giustizia, già nel 2017, la Corte Suprema di Giustizia aveva con una sentenza detto che basicamente il contratto che era stato siglato con First Quantum Minerals e la filiale Minera Cobre Panamá non era regolare e che quindi andava annullato. Pensate che il governo, che a quell'epoca non c'era ancora Cortizo, però decise di non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la sentenza e di prendere tempo per poi cercare di regolarizzare tutto quanto. Quando entra Cortizo comincia una vera e propria opera di svendita del paese e soprattutto di repressione delle proteste. Io ero a Panama nel 2021 quando vennero represse col sangue le proteste di una delle popolazioni indigene che si chiamano Ngabe Buglé, che stavano appunto reclamando i loro diritti ancestrali su una parte di territorio che era stata allagata per far spazio a una centrale idroelettrica ed era stato ucciso il loro fiume ancestrale Tabasará. Pensate che Laurentino Cortizo era in Scozia alla COP per il clima e stava dicendo di come trattavano bene le popolazioni indigene a Panama mentre la polizia di Panama stava sparando pallettoni su bambini, donne, anziani che stavano protestando perché venivano sgombrati dai loro territori ancestrali.
Il re è nudo, poi, praticamente.
Esatto. Sì. E poi, ma proprio è assurdo perché è successo proprio negli stessi giorni, certo, a distanza di meno di 24 ore. E anche l'anno scorso Laurentino Cortizo non si è fatto mancare niente quando a Panama sono scoppiate proteste rispetto al caro prezzi, soprattutto al caro combustibile, che è un po' la coda lunga di quello che è successo in Ucraina con le e misure unilaterali che hanno imposto Stati Uniti e Europa, quindi c'è stato un caro prezzo di carburante a Panama. E mentre Laurentino Cortizzo non utilizzava l'erario pubblico per abbassare il prezzo del carburante, e tagliava le tasse alle grandi imprese e per esempio alle grandi compagnie ristorative, no? Di hotel, ristoranti che muovono poi il turismo a tutta Panama. Quindi insomma una situazione che si protrae da anni e che soprattutto ha un altro punto che voglio mettere sul tavolo prima poi di lasciarvi continuare sicuramente con altri argomenti sull'America Latina. A Panama ci sono le elezioni ogni 5 anni, ok? Ma cosa voglio dire quando dico che ci sono le elezioni di 5 anni? Che ogni 5 anni si vota tutto, non come negli altri paesi che le elezioni sono alternate, le amministrative, le comunali, per le regioni. No, a Panama ogni 5 anni si vota tutto. Si votano i sindaci, si votano i consiglieri, si votano i parlamentari e si vota il presidente. Quindi è un sistema democratico dopato, perché basicamente quando tu hai votato i tuoi rappresentanti, poi per 5 anni non hai più nessun tipo di potere e praticamente non puoi fiscalizzare quello che loro fanno, perché non ci sono delle elezioni intermedie. E quindi loro per 4 anni e mezzo, basicamente, come ha dimostrato Laurentino Cortizzo, fanno solo gli affari loro e poi gli ultimi 6 mesi provano a fare un po' di campagna elettorale per quello che deve seguire.
La lotta che c'è stata a Panama in questi giorni, in questi mesi, è volta a salvaguardare più la qualità della vita e dell'ambiente che non riuscire a emanciparsi dal punto di vista economico, perché poi i canadesi sono pronti a pagare 1 milione al giorno per comprarsi la nazione. Quindi c'è una certa coscienza. Poi bisogna anche considerare il fatto che, appunto, come si diceva prima, il canale sta seccandosi e quindi ci saranno meno proventi.
Siamo arrivati a una situazione di tensione sociale molto forte, perché dobbiamo pensare che a Panama ci sono 8 popoli indigeni diversi e sono state costituite 6 contee sul territorio. In queste contee si dovrebbe cercare di proteggere il medio l'ambiente e quindi anche i territori ancestrali. Allo stesso tempo però questo territorio fa gola per tutti i megaprogetti, quindi oggi dire a Panama che si vuole conservare una qualità di vita e un benessere sociale svincolandolo dal territorio è impossibile, perché oggi Panama basicamente è sotto un attacco costante della speculazione edilizia e della speculazione finanziaria di grossi capitali che basicamente stanno attaccando il centro storico della città di Panama, gentrificandolo da anni in una maniera incredibile, e stanno cercando di rinchiudere sempre di più in delle riserve le popolazioni indigene per poi fare del territorio quello che preferiscono.
Ma quindi la gentrificazione, allora si prevede uno sviluppo comunque dell'apparato urbano panamense e quindi anche degli affari?
Però solo in una zona che sarà ad appannaggio dei capitali stranieri, non per la popolazione locale. Cioè basicamente è quella gentrificazione che basicamente sfolla le persone che hanno vissuto da sempre in quella zona, cercando di spostarle in aree della città che non godono di nessun tipo di infrastruttura e di nessun tipo di accesso ai servizi di base, mentre quelle zone vengono date in mano a capitali stranieri che poi ci creano hotel, ci creano boutique, ci creano tutta una serie di percorsi di acquisto e di consumo che poi non rivertono sul territorio.
Allora Diego, grazie insomma del tuo intervento. Noi
sappiamo che è una riunione,
sappiamo che hai un impegno, quindi insomma ti lasciamo ai tuoi impegni di lavoro. Naturalmente ci risentiremo anche per approfondire ulteriormente altri argomenti che riguarderanno l'America Latina con te.
E comunque su Panama hai scritto un articolo che è ancora inedito, magari ne parleremo ancora meglio più avanti.
Sì. Grazie a voi per parlare di Panama, perché uno di quei paesi dell'America Latina che non riscuote molto successo se non quando succedono cose come quelle degli ultimi giorni, ma in realtà i contesti bisogna conoscerli dal profondo e da prima, non solo quando succedono queste cose.
Grazie a voi, buona serata. Grazie a te, ciao, buona serata.
Ciao.